fine hai visto che Elon Musk ha incontrato Giorgia Meloni. Quindi voglio dire, già questo ti fa pensare che l'Italia è pronta per la rivoluzione
La
digitale.
rivoluzione.
La rivoluzione digitale mi ricordo 20 anni fa più o meno se ne
No,
parlava.
quella era.
Che
No,
cos'era?
allora, 30 anni fa c'era
Ah,
l'annuncio della rivoluzione liberale.
liberale, vabbè, poi è diventata quella digitale. Dai, poi
Poi,
rivoluzione
quella non
digitale.
l'abbiamo avuta, si è annunciata la rivoluzione digitale. Era la rivoluzione digitale? Sì,
Ecco,
può
che
essere, sì.
rivoluzione era? Adesso Musk ha incontrato la Meloni, chissà che si sono detti, boh, non lo sappiamo. E quindi l'Italia sul digitale, sull'economia, va alla grande,
Alla
direi che Musk
grande, proprio
non
sì,
sarebbe
Italia.
venuto, no? Sarebbe
Ma
andata tipo in
certo.
Francia, dove poi
Ma a
è andata.
parte che mi pare che ci sia andato.
Vabbè, oggi parliamo di Italia. Questo futuro, ultima puntata della stagione, parliamo di Italia. Come siamo messi? Cerchiamo, tu non vuoi mai parlare di politica italiana, economia, sei un po' restio. Proviamo a fare un po' il quadro, ci salutiamo, andiamo in vacanza e poi a settembre vediamo, ok?
Va bene.
Sigla.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile.
Allora, dicevo di Musk, no? Partiamo da qui. Come siamo messi noi? Musk ha incontrato la Meloni, non sappiamo che cosa si sono detti. E poi comunque dopo lui ha incontrato anche il ministro degli esteri, Tajani, che ti fa pure
Sì.
pensare che a un certo punto hanno parlato di qualcosa di geopolitico. Voglio dire, uno che si occupa di tecnologia, che parla con il ministro degli esteri, ti fa pensare di sicurezza, insomma, anche perché
Insomma,
Musk
Musk sta
ha un sacco di
girando il
roba.
mondo,
Sì.
eh.
Anche
Recentemente
se poi in
è stato.
Francia faranno una bella azienda, in Italia niente.
Vabbè, vedremo, insomma, questo è tutto da
Come
stabilire.
siamo
Certamente
messi con digitale
per fare impresa l'Italia non è che sia particolarmente attraente per gli investitori esteri,
noi? Ma come?
diciamo.
Davvero?
Eh no, adesso parte le battute
Sì,
oggettivamente.
no. Cerchiamo di fare i seri. Eh sì, è proprio così.
Fiscalità molto opprimente,
Burocrazia.
burocrazia straripante,
Magistratura.
magistratura, sistema giudiziario, insomma,
Perché vinco, se
farraginoso.
io vinco una gara, poi arrivi tu, mi fai ricorso e ci vediamo fra un po' di anni.
Bravo, per esempio. D'altra parte il nostro tessuto economico si regge su alcuni di questi elementi, cioè la spesa pubblica, cioè la burocrazia, perché comunque i consumi si reggono sull'occupazione e l'occupazione dipende tanto purtroppo dal mantenimento di queste cose.
E quindi poi le grandi aziende, tipo quelle di Musk, che sono super tecnologiche, super innovative, magari difficilmente arrivano qua proprio per queste ragioni che tu hai detto, e noi rimaniamo sempre indietro, no?
Non solo, ma se tu guardi a quello che accade ormai da almeno 30 anni, non solo non attiriamo imprese qua, ma tendenzialmente cediamo o perdiamo il controllo o trasferiamo imprese fuori. Beh,
Esempio.
l'esempio più clamoroso direi che comunque è il gruppo Fiat, no? Che adesso si chiama Stellantis, di fatto è un'azienda francese. Perché prima ha spostato la sede legale e la sede fiscale in Inghilterra e in Olanda. Poi con questa fusione con Peugeot, di fatto ha mantenuto degli azionisti italiani, che è la famiglia Elkann, ovviamente insieme ad altri, che comunque è una public company, è quotata, eccetera, e insieme anche allo Stato francese, peraltro, no? Che era dentro Peugeot in un intervento che aveva fatto per salvarla in un periodo di crisi economica e difficoltà del settore auto. E quindi adesso ci ritroviamo con un'azienda francese, Francia, dove peraltro trovano domicilio anche Luxottica, un sacco di marchi del lusso, lusso che peraltro è il settore trainante europeo, no? Negli Stati Uniti hanno, tu parlavi prima di tecnologia, eccetera, negli Stati Uniti hanno quelli che una volta si chiamavano i FANG, oggi ci si diverte con vari altri acronimi, comunque insomma questo gruppo di mega aziende tecnologiche che sono Amazon, Apple, Meta, Microsoft, eccetera, Nvidia, che adesso dobbiamo
Ah, sì, mi
ammettercela,
riconosciuto.
Alphabet, eccetera, mentre in Europa, diciamo, il settore più ricco in assoluto è senz'altro quello del lusso. L'uomo più ricco del mondo è Bernard Arnault, no? Il proprietario di Louis Vuitton.
di tantissimi altri marchi che qualche volta sfuggono pure, penso anche
di Gucci. Tantissimi altri marchi, perché la Louis Vuitton è una holding che al cui interno c'erano anche Gucci, Valentino, insomma marchi molto importanti e
questo la dice lunga, considerando che il lusso continua ad essere nell'immaginario qualcosa di legato anche all'Italia, non vorrei dire
sì, anche all'Italia come anche alla Francia, però in generale io mi sentirei di dirti che come tasso di creatività l'Italia è superiore alla Francia. Sai che io non sono un grande fan delle cose nazionali italiane, però è oggettivo, voglio dire. La creatività, forse anche perché il nostro sistema educativo è così poco centrato sugli aspetti delle materie più pratiche, le materie STEM, eccetera, ma con un tasso umanistico così elevato, magari dall'altra ci dà qualche strumento in più che dal lato della creatività.
Ah sì, ci sono tantissimi settori, uno a me particolarmente chiaro, quello del cinema. Storicamente, dopo l'industria cinematografica americana, noi siamo, anche per numero di Oscar vinti, il più grande mercato cinematografico. Lo eravamo, adesso...
Purtroppo però anche questa è una vecchia gloria. No?
Sì, infatti. È come continuiamo a vivere di rendita, perché nel frattempo è arrivato anche il cinema libanese, oramai...
Il nostro grande cinema risale a tanti anni fa, il cinema nostro recente... È un cinema estremamente sussidiato. Fare film è diventata un'impresa, perché sostanzialmente...
Sempre per le ragioni che dicevi.
È uno strumento di raccolta sussidi. Non c'è lo slancio verso la competitività, come non c'è in tutti gli altri settori. Che è quello che ci fa segnare il passo. E quello a cui questo governo sta cercando di mettere rimedio, no?
Ah, eh sì. Cosa?
Non te ne sei accorto? Non molto.
No, sai, io vivo in Inghilterra.
Sai che secondo me, siamo ancora rimasti ad un approccio un po' aneddotico, un po' anche un po' pregiudiziale, un po' divertito, un po'. Insomma, guardiamo alle cose singolarmente. Alcune ci piacciono, magari sono più simpatiche, altre ci danno un po' più fastidio. E delle volte ci sfugge la trama generale. Io vedo in questi mesi di governo, perché è di qualche mese questo governo, ecco, non è ancora compiuto neanche un anno, però io vedo, comincio a intravedere i segnali di una trama. Ora, se questa trama sia un romanzo horror o un romanzo rosa, un thriller, o magari lo scopriamo insieme, anzi, se poi, parlando di trame, vogliamo dedicarci 5 minuti finali a parlare anche di letture per l'estate,
certo,
mi prenoto.
Ecco, allora, qualche punto di queste trame, in termini economici.
Qualche punto di queste trame. Allora, io ho la percezione, più che la sensazione, proprio la percezione, che innanzitutto, come ci siamo già detti altre volte, questo governo abbia tutta l'intenzione di durare. Ci sono anche molti presupposti perché lo faccia. I presupposti sono, intanto, che la rivalità fuori dalla coalizione è in grande difficoltà, oggettivamente. Al centro il soggetto nascente del terzo polo è sostanzialmente esploso, no? E quindi al momento deve totalmente ristrutturarsi e rivedere.
Sì. Il PD e il Movimento 5 Stelle non sono...
Mentre il vero rivale politico, numericamente parlando, sarebbe la coalizione PD 5 Stelle, che oggettivamente sta annaspando, non ha una proposta alternativa. Quella che voi in Inghilterra siete abituati ad avere il governo ombra, no? L'opposizione.
Ma è molto più facile anche perché c'è il bipartitismo, quindi è tutto un po' che sì. Diverso. Si provò tanti anni fa a fare un governo ombra, ma non si riuscì. Si litigava anche su quello, perché poi il governo ombra in realtà dovrebbe essere una grande occasione, quando si è l'opposizione, di dire noi faremmo così.
Noi avremmo, esatto, fossimo noi al governo avremmo fatto così.
Eccetera. E ti permette anche di far crescere delle personalità, devo dire la verità. Questa è una cosa che io ho notato con il governo ombra, che sembrerebbe quasi una caricatura, ma quando invece lo vedi che poi anche nelle TV il ministro ombra X lo vedi intervenire con una sua proposta, e parecchi ministri ombra poi sono quelli che diventano la nuova classe dirigente. Se ne parla tanto adesso perché molto probabilmente il Labour vincerà le prossime elezioni dell'anno prossimo e quindi molti stanno crescendo. Ad esempio, per dirti, in Inghilterra qui il tema green sarà la prossima sfida, ma proprio sono assolutamente il punto centrale. Mentre in Italia?
In Italia abbiamo sempre il problema che non si riesce a fare delle iniziative che vadano oltre il respiro del governo. Quindi, siccome noi tendenzialmente ogni 20 mesi o giù di lì, mediamente, cambiamo i ministri, il risultato è che non si riesce a fare dei progetti, a meno che siano progetti internazionali a cui il paese sia vincolato,
Certo, quelli
per
europei, ad
esempio
esempio, no?
quelli europei, o quando addirittura è l'Unione Europea che si impegna, per esempio, Fit for 55,
Eppure il PNRR sappiamo che abbiamo grandi difficoltà
anche
a
PNRR.
spendere
Qual è la
denaro.
difficoltà? La difficoltà sta nel fatto che il PNRR, prevede degli step progressivi di verifica e progresso, no?
Devi fare le cose.
Perché se fosse semplicemente una cosa istituita, diciamo, ab origine in una condizione, il governo attuale manterrebbe l'impegno preso, diciamo. Si tratta però ogni volta di fare dei passi avanti, degli step, e questo ovviamente rende un po' più complicate le cose, anche perché appunto se c'è un difetto senz'altro immediato che questo governo ha, è quello di avere un po' di carenza di esperienza, no? Non ha al suo interno, ha dovuto trovare fuori dalla coalizione la maggior parte delle competenze.
Dicevi le trame.
Sì, dicevo le trame perché appunto allora ha la facoltà di durare a lungo perché ha poca concorrenza esterna. Devo dire che la forza principale di governo ha anche poca concorrenza interna, perché dentro la coalizione, in questo momento, ovviamente, Forza Italia è un partito svuotato e la Lega credo che abbia perso moltissimo slancio nella legislatura precedente. Quindi direi che questo governo, dal punto di vista delle condizioni politiche, è in uno stato quasi ottimale.
Conviene a
Per
tutti stare lì.
poter durare, lo status quo in questo momento, tutto sommato, è gradito da tutti. Nel durare, nella consapevolezza di poter durare e nella volontà di voler durare, questo governo, secondo me, inizia a fare anche dei progetti di medio termine. Diciamo che una velleità, di quelli che erano i primi utilizzatori dei simboli che ancora oggi stanno nel logo di Fratelli d'Italia, erano, fortemente statalisti, no? Noi, insomma, l'abbiamo detto più volte, che c'è questa similitudine tra l'estrema destra e l'estrema sinistra.
Certo, che
Di
quasi
approccio
quasi dicono la stessa roba, sono molto statalisti, in economia
che
soprattutto.
diventa autoritario perché essenzialmente fortemente statalista. Chiaramente questo statalismo oggi sarebbe un po' fuori dal tempo, però diciamo il mito della forza della macchina pubblica, miscelato con elementi di patriottismo e con questa ormai convinzione che sta permeando la società, che tutto sommato il debito pubblico ha più pregi che difetti.
Beh, tra l'altro poi va di moda. Siamo in una fase in cui tutti fanno debito
Appunto,
pubblico, perché non dovremmo farlo noi, no?
questa miscela mette le condizioni per rispolverare alcuni approcci filosofici, no? Intanto mettere un po' il cappello su alcuni percorsi scolastici, l'avrai notato forse, insomma, magari da fuori lo noti più che non
Sì.
un italiano, no? Dove qualcuno, appunto, come dicevo prima, magari vedendo il singolo provvedimento, dice: beh, però bello, no? C'è una tipicità italiana nell'agroalimentare, questo percorso scolastico connotato di Made in Italy, bello, una cosa.
E poi c'era tutto quel tema legato alle parole italiane, no? Quella è stata una delle prime cose
Poi
che
c'è stata, sì, anche
apparve,
se è una cosa un po', mi sembra quella fortunatamente un po'
no?
rientrata,
Rientrata, sì. Linguaggio italiano
di
nei
costringere
pubblici.
all'uso dei termini italiani. Alla fine la lingua è fatta dalle persone che la usano, quindi se le persone trovano più economico, nel senso di che arrivano prima ad esprimere un concetto, utilizzare un termine straniero, non le puoi costringere ad avere un linguaggio inefficiente per ragioni di patriottismo o di identità. Mica parliamo latino ancora noi, no? Eppure siamo qua. Però avrai sentito che oltre a questa cosa del percorso scolastico, cioè, non è mica l'unico tentativo di. Tu hai letto qualcosa della battaglia per la cancellazione dello SPID?
Assolutamente sì, perché sono particolarmente interessato alla questione Speed, in quanto noi italiani che viviamo all'estero abbiamo un rapporto con la pubblica amministrazione, col consolato di riferimento, E questo doveva avvenire attraverso lo speed, dovrebbe avvenire attraverso lo speed. Si diceva: ragazzi, qui dovete farvi lo speed, altrimenti voi non potete dialogare e farvi il passaporto. Poi ad un certo punto, proroga su proroga, ragazzi, sto speed, poi si pensa, più o meno così.
Sì, perché a questo governo lo speed non piace.
Non piace. No?
E qui qualcuno l'ha trovato, ci ha fatto del sarcasmo, qualcuno insomma dice che questo è un governo estremamente conservatore e quindi, come dire, antitecnologico per approccio. Io non credo che sia antitecnologico. La richiesta, l'idea di fondo è quella di non utilizzare lo speed, ma non è che dobbiamo, non per tornare ad un modulo cartaceo di qualche tipo, ma per usare la carta d'identità elettronica.
Yes. Che differenza c'è?
E che differenza c'è tra lo speed e la carta d'identità elettronica?
La carta d'identità elettronica è anche meglio dello speed, perché diventa la tua identità elettronica. Il problema è che bisogna farla tutti.
C'è una grossa differenza, sai, tra i due elementi, che lo speed è un'identità, è un dispositivo, insomma, che ti viene erogato da alcuni licenziatari privati. Mentre la carta d'identità elettronica
te la dà lo Stato.
Te la dà lo Stato, il che vuol dire che tutti i dati li custodisce lo Stato.
Certo, cosa che finora è sempre stata.
Cosa che per certi versi potrebbe anche essere più rassicurante, no? Che sia lo Stato il depositario dei nostri dati, invece che il provider, magari TIM, che è uno dei provider che ti fornisce l'identità dello speed, che però è un'azienda privata, no? Però, come dire, è un altro modo di portare sotto l'ala, il controllo, il cappello statale barra governativo, perché ricordiamoci, stiamo parlando di un governo che ha in mente e ha le condizioni per durare a lungo, e quindi tende più o meno maliziosamente a confondere ciò che è statale con ciò che è governativo.
Certo. Ma poi questa c'è tutto il tema delle televisioni che sono appena cambiate, questo lo vedremo nel prossimo autunno.
Sì,
tutta l'ondata culturale nuova, no?
C'è il tema delle televisioni, devo dire, questo non è molto nuovo.
No, questo lo hanno sempre fatto tutti.
Le nomine, tutti i governi hanno messo un po', molto spesso hanno messo mano.
Tra l'altro un tema importante.
Ovviamente anche questo è un ingrediente che poi contribuisce ad un clima generale, no?
Assolutamente, questo, ma poi tra l'altro la televisione, di cui magari si parla sempre meno, leggevo l'altro giorno dei dati rispetto ai social media. Insomma, in Italia l'italiano è ancora ancorato alla TV, molto più che altrove. Cioè, la maggior parte degli italiani continuano a informarsi attraverso la televisione. Quindi, voglio dire, la TV non è morta per niente.
Sì, è morente.
È morente per, ovviamente, dal punto di vista generazionale, perché poi i ventenni, i trentenni, i quindicenni la guardano sempre meno, anche se pure lì il grande evento comunque, per esempio, di Sanremo, visto magari più da giovani negli ultimi anni, però voglio dire in generale sì,
sì, diciamo che,
anni, dalla nostra età.
Diciamo che per l'evento in diretta il canale televisivo è ancora il mezzo che ti garantisce meglio la copertura, nei due sensi, no? Per l'utente la copertura del segnale, eccetera, per l'emittente comunque garantisce una certa platea. Sì. No?
E quindi, diciamo che dal punto di vista culturale è ancora da vedere, nel prossimo anno vedremo gli accenti, posso già immaginare, voglio dire, posso immaginare le nuove figure che si metteranno lì, così come negli anni scorsi quando c'era la sinistra, soltanto che prima c'era un po' più di equilibrio, nell'ultimo periodo c'ho la sensazione che invece chi vince prende un po' tutto, c'era la storica divisione, il Rai 1 del paese era governativo, cioè del partito di maggioranza, il secondo era la Lega e il terzo era PD, più o meno era questo. Nell'ultimo periodo Rai 3 si sta un po' svuotando, questo è un elemento su cui dovremmo ragionare, perché poi la televisione promuove cultura.
Sì, vale sempre di più l'idea che fu di La Russa di tanti ormai anni fa, che era: quando si vince non si fanno prigionieri, no? Quindi certo, appunto, chi vince prende tutto. Che
come le presidenze delle Camere, ad esempio, tanto tempo fa.
Come le presidenze delle Camere, che una volta c'era un grande equilibrio di concedere una delle due Camere all'opposizione. Invece è diventato, in alcuni casi, proprio anche c'è stata la nomina a presidente di Camera di una figura di spicco del partito, quindi persona estremamente connotata. No? Una volta si tendeva ad utilizzare come soggetti da inviare a presidenza delle Camera e Senato persone magari di grande profilo, nel senso di grande esperienza parlamentare, ma non esattamente quello che era stato segretario di partito.
Certo, assolutamente. Quindi, così come il Presidente della Repubblica, più volte si era parlato di Prodi, di Berlusconi, anche se siamo ancora figli del Presidente della Repubblica, tra virgolette, tecnico, cioè quello comunque, il grande giurista, Mattarella, probabilmente l'ultimo esempio di della classica scuola, voglio dire, quasi sempre democristiana, dell'uomo di legge. Vedremo poi i prossimi. Però, diciamo, è ancora, probabilmente, quello che volevo dire è, dobbiamo ancora vedere, come hai detto tu, il governo è praticamente appena entrato, non si è ancora visto chissà che, no? Dal punto di vista economico, invece.
Ecco, dal punto di vista economico, il governo mi sembra che stia cercando di robustire le proprie capacità. C'è questa manovra che è passata abbastanza sotto traccia, dell'affrancamento, che è un dispositivo che offre uno sconto a chi decide di anticipare i pagamenti fiscali sulle plusvalenze finanziarie. Quindi sembra, come dire, la ricerca di una raccolta di cassa immediata, perché lo Stato offre uno sconto ai risparmiatori se anticipano pagamenti futuri. E poi c'è questa creazione, un po', anche qui qualcuno ci ha fatto delle ironie, sulla la creazione di un fondo sovrano.
C'è questo fondo sovrano, cioè, me la parola.
Un fondo, ovviamente magari il motivo per cui piace...
O non piace
proprio l'aggettivo sovrano. In realtà fondo sovrano, diciamo, è una denominazione classica che hanno quello dell'Arabia Saudita, ma anche quello della Norvegia, no? per dire. Cioè il fondo, appunto, dell'ente sovrano, quindi governativo in qualche maniera. Qui discende, è un qualcosa su cui il governo ha diritto di nomina anche in questo caso, quindi è la proliferazione e un'estensione del potere governativo in qualche maniera. Però la cosa un po' bizzarra è che nei paesi dove c'è un fondo sovrano, e lo strumento esiste perché quello Stato ha un surplus. La Norvegia vende petrolio in tutto il mondo, non lo usa tra l'altro in casa, perché a livello domestico la propria economia l'ha resa tutta esatto, rinnovabile, quindi estrae un sacco di petrolio, lo vende tutto fuori, e tutto il surplus a questo punto va gestito. Come lo gestisci? Beh, crei un fondo sovrano, no? e con questo investi le risorse, e grazie ai proventi del fondo sovrano magari finanze del welfare. Come mai si sta così bene nei paesi scandinavi, no? Perché un bel pezzo lo fa anche questo, no? Cioè i proventi del fondo sovrano finanziano magari la spesa pubblica, welfare, eccetera.
Sono anche molto meno di noi, c'è sempre da dire, la Svezia...
Sì, sono anche meno di noi, che vuol dire che sono anche in meno a pagare le tasse, no? Per certi versi.
Certo, è vero, è tutto relativo.
Quindi noi vogliamo fare questo fondo sovrano, ma noi non abbiamo un surplus. La nostra economia è in deficit sia commerciale che fiscale, no? Noi facciamo debito nuovo tutti gli anni perché abbiamo più uscite che entrate dal punto di vista fiscale, perché abbiamo un sacco di spese, previdenza, sanità, interessi sul debito. Per gestire tutto questo mole di spese facciamo altro debito, e quindi poi gli interessi sul debito con i tassi che stanno salendo aumenteranno, e siamo un po' in un gorgo da questo punto di vista. Tutto si può reggere, come abbiamo detto tante altre volte, e non solo noi, se c'è crescita, perché il rapporto è quello sempre tra debito e PIL. Quindi se il PIL cresce più del debito, tutto si tiene. Però debito fiscale ed anche debito commerciale. Noi una volta eravamo un paese che importava materie prime, le lavorava, le esportava, prodotti semilavorati o prodotti finiti, spesso prodotti finiti, e quindi aveva una bilancia commerciale inattivo. Cioè noi esportavamo valori superiori a quelli che importavamo. Certo. Oggi non è più così. Oggi noi ci siamo trasformati, come la manifattura ovviamente si è spostata anche per tante ragioni internazionali all'estero, facciamo generi di lavori diversi, e quindi noi siamo un paese che importa, quindi non abbiamo surplus né commerciale né fiscale, eppure vogliamo avere un fondo sovrano. E quindi che soldi ci mettiamo nel fondo sovrano? Tu l'hai capito?
No.
Allora, ci mettiamo dei soldi di cui lo Stato dispone. Peccato che le entrate che arrivano per lo Stato sono le tasse, che non bastano a coprire le spese, e il debito. Quindi noi abbiamo un fondo sovrano fatto a debito.
Cioè, no? Ulteriore debito.
Sì, sostanzialmente sì, nel senso che se parte di questo debito, invece di estinguerlo, lo accantoniamo dentro un fondo sovrano pensando di investire, evidentemente...
Come faccio a investire a meno? Se ho meno, come faccio a metterlo?
Beh, diciamo, è come quando compri casa, no? Fai il mutuo, okay. Quindi tu hai un debito da una parte e hai investito. Perché lo fai? Beh, perché vivere in una casa è una condizione necessaria.
Ti fai due conti, dici il mutuo quasi quasi, va bene.
Se pagassi l'affitto comunque avrei, eccetera, eccetera, e fai i tuoi calcoli. Qui in questo caso evidentemente lo Stato leggi il governo, pensa che tenersi più debito, fare più debito, diciamo così, dello strettamente necessario, significa creare delle risorse da mettere in un fondo sovrano per fare degli investimenti. Ma questi investimenti, insomma, dovrebbero darci dei risultati. Se cominciamo ad avere degli investimenti che hanno una connotazione patriottico, comunque una velleità protezionista in qualche maniera, il rischio è di non privilegiare l'efficienza del ritorno di un investimento, mentre invece il costo del debito continua a correre. Tra l'altro mi ha colpito molto di recente scoprire che lo Stato, per convincere Fiat, cioè quella che oggi abbiamo detto si chiama Stellantis, ad aprire stabilimenti in Italia, visto che il soggetto, abbiamo detto, ha portato la sede legale in Inghilterra, la sede fiscale in Olanda, è di fatto un soggetto francese con management francese, sede francese, nome cambiato, eccetera.
Anche se qualche macchina la fanno ancora in Italia.
Qualche macchina la fanno in Italia e qualche macchina la vendono in Italia, anche direi. Il governo sta pensando di usare IRI. Scusami, IRI non esiste più. Però quella, la nuova IRI sostanzialmente, che è la Cassa Depositi e Prestiti, quindi la CDP, per entrare...
Passaporte di famiglia.
Per entrare nell'azionariato di Stellantis e in qualche maniera diluire il peso e la rilevanza della famiglia Elkan. E poter in questo modo imporre desiderata sulla politica industriale della società.
Facciamo le automobili di Stato.
Però vedi che non è entrare e prendere il dividendo, perché si pensa che Stellantis nella fase in cui tutto il settore auto si deve trasformare sui veicoli elettrici c'è un'opportunità di investimento. No, non è un'opportunità di investimento. È un'idea di metto dei soldi lì e li costringo ad aprire dove non aprirebbero, quindi probabilmente a guadagnare di meno, pur di portare lavoro in Italia. Ma questo non è investire con un fondo sovrano. La vedi la trama?
Eh sì, la vedo. No? È un po' ingarbugliata questa trama.
No, è una trama dove la cosa di interesse privato cerchi di renderla di interesse pubblico, la cosa che è di interesse pubblico cerchi di portarla sotto il cappello governativo, e quindi le cose vengono affrontate a step, a seconda di quanto lontano sono dal governo, gli si fa fare un passettino verso il cappello statale barra governativo, in questa idea che tanto Stato e governo per un po' saranno la stessa cosa. Forse per un bel po'.
Vedremo se ce la faranno. Passiamo ai libri, che siamo in chiusura.
Va bene, libri per le vacanze, così ci salutiamo. Allora, ho messo da parte alcuni libri di carattere economico, tipo appunto come comprendere l'economia, eccetera, perché poi sono le richieste che ci fanno più abitualmente i nostri lettori, e anche alcuni libri di narrativa. Uh-huh. Ok? Allora, partiamo proprio da una come dire, soluzione impacchettata, pronti via, che è uno dei miei economisti preferiti, che è Tyler Cowen, tra i viventi intendo. No? Il libro si intitola Principi di economia, è tradotto, per uno che ha voglia di approcciare la materia, questo è un libro verticale sulla materia, okay. Secondo me accessibile e che è dedicato alla materia economica in maniera ampia, ben scritto, insomma, e poi scritto da un economista valido. Se invece vogliamo divertirci un po' di più, ne segnalo uno di Adam Tusi, che si intitola Lo schianto, e racconta il decennio tra il 2008 e il 2018, che è un decennio che ha cambiato molto recente, tanto per cominciare, quindi di cui tutti abbiamo esperienza diretta perché l'abbiamo vissuto, ci fa fare un piccolo bagno di storia economica di passato prossimo, che però ha cambiato molte cose, no? e che ci può aiutare a comprendere meglio il futuro. Poi, siccome parliamo di futuro, voglio segnalare tre libri che in qualche maniera ci fanno tastare l'argomento della roba, che continuerà in qualche maniera a mancare, ci siamo detti. Allora, uno è Storia delle materie prime, di Alessandro Giraudo, storia straordinaria delle materie prime, se ricordo bene il titolo, e mi sembra anche che abbia avuto pure un seguito, non sono sicurissimo, ma mi sembra di sì, che vabbè, il titolo è autoesplicativo, insomma, racconta storie singole di singole materie prime. Un libro ancora interessante è La sostanza delle cose di Mark Miodovnik, che racconta le proprietà di singoli elementi, ed è interessante capire quanto appunto un singolo elemento possa essere interessante soprattutto per delle singole filiere produttive, no? Quindi capire che mancherà di più o di meno un certo tipo di cosa può essere un buon indizio per capire quali settori potranno più o meno patirne le conseguenze o i benefici dell'abbondanza. Se invece la vogliamo prendere in un modo più divertente, c'è un libro di Penny Lecouteur che si intitola I bottoni di Napoleone e racconta attraverso degli aneddoti storici le proprietà di alcuni materiali.
Oh, carino.
Per esempio, i bottoni di Napoleone, il riferimento è ai bottoni delle divise dell'esercito di Napoleone che nel gelo sostanzialmente facevano trovare i soldati con le braghe calate, perché letteralmente, no? Perché questi bottoni non reggevano il gelo, si sbriciolavano e quindi perdevano i pantaloni. E quindi ovviamente questo poi ha inficiato il successo militare dell'esercito di Napoleone. Se invece vogliamo fare veramente un volo dall'arte, usandola come chiave per comprendere che cosa sia la globalizzazione, c'è un libro fantastico che si intitola Il cappello di Vermeer, che peraltro è uno dei miei pittori preferiti. Ecco, che il pittore è noto per ritrarre queste scene di borghesia quotidiana.
Per chi non lo conoscesse, insomma, quello della ragazza dell'orecchino di perla, diventato famoso poi attraverso un romanzo, ma non è neanche l'unico o l'ultimo, forse neanche il più bello.
No, infatti, secondo me non è il più bello, però è senz'altro il più famoso dei suoi quadri, che sono poco più di una trentina.
35, 36.
Bravo, 35, esatto, una cosa del genere.
Che lo rende, insomma, ancora più misterioso.
Comunque, insomma, questo libro racconta che cosa sia la globalizzazione attraverso, diciamo, la storia di questi quadri.
Ecco, questo mi prende.
Questo è un libro che per l'estate, secondo me, merita veramente la lettura. È un libro
ovviamente
che
tutti i link li mettiamo sulla pagina del nostro podcast, quindi li potete linkare, cliccare, e poi magari nella prossima stagione facciamo, se qualcuno l'ha letto, ci dice se è piaciuto, non piaciuto, invitiamo qualcuno che l'ha letto, cioè vediamo qualcosa di nuovo, dai.
Sì, qualcosa di nuovo nella prossima stagione lo dobbiamo inserire, cosa dici?
Ma certo, speriamo, chiediamo anche contributi, se avete idee scriveteci, poi adesso avete tutta l'estate, di solito d'estate poi vediamo che le puntate precedenti hanno un balzo incredibile, quindi c'è tanta gente
che è l'occasione,
si ascolta con meno regolarità a visione di tempo, no?
È l'occasione per recuperare le puntate vecchie, no? Per chi ne abbiamo fatte più di 100, quindi
esatto,
per chi è rimasto indietro con gli ascolti.
Va bene, quindi buona estate a tutti quanti, noi ci sentiamo in autunno, settembre, fine settembre, come al solito, per una nuova stagione, magari con qualche novità, ci proviamo. E Andrea, buona estate anche a te.
Grazie anche a te, ci vediamo a settembre.
A settembre, ciao a tutti.
Ciao.
Economia per tutti, conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile.